Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar.
Quando mi ritrovai nella mia stanza, in quel buco desolato, e mi vidi tutto bagnato dalla neve acquosa, con le ginocchia tremanti, sfinito dalle camminate della giornata, il mio umore arrogante svanì e fui preso di nuovo dallo sconforto. Mi pentii di aver aggredito quel povero venditore di aringhe, piansi, mi presi alla gola per punirmi di tanta vigliaccheria e me ne dissi di tutti i colori. Quel poveraccio aveva avuto un terrore mortale, rischiava il posto. Naturalmente non aveva osato reagire per quelle 5 corone che il negozio aveva perduto e io avevo approfittato della sua paura. L'avevo torturato con le mie grida, l'avevo ferito con le mie frasi e il padrone era forse nella stanza vicina e poteva venire da un momento all'altro a vedere che cosa succedeva. La bassezza della quale ero capace era quasi incredibile. Ma perché non mi avevano arrestato? Sarebbe finito tutto una volta per sempre. Eppure avevo porto i polsi alle manette, più di così non potevo fare. Non avrei opposto la minima resistenza, tutt'altro. Dio del cielo e della terra, un giorno di vita per un istante felice. Tutta la mia vita per un piatto di lenticchie. Esaudiscimi almeno per questa volta. Mi coricai senza togliermi l'abito bagnato. Avevo la vaga sensazione che quella notte sarei potuto morire e raccolsi le ultime forze per rifarmi il letto. L'indomani mattina ci sarebbe stato almeno un po' di ordine. Giunsi le mani e cercai una bella posa. Improvvisamente mi ricordai di Ila Yali. Come avevo potuto dimenticarla tutta la sera? E di nuovo un po' di luce mi filtrò nell'anima, un sottile raggio di sole che mi scaldò come una benedizione. E altri raggi seguirono, una luce solare mite e pacata, dolce e inebriante come una carezza. E il sole si fece sempre più forte e intenso, e mi ardeva le tempie, e mi coceva il cervello, finché davanti agli occhi vidi divampare un rogo di raggi folli. Ardeva il cielo, ardeva la terra, uomini e animali di fuoco, monti in fiamme, diavoli ardenti, un abisso, un deserto, un universo incendiato, il giorno del giudizio crepitante e fumante. Poi non vidi più nulla, non udii più nulla. Il mattino seguente mi svegliai bagnato di sudore, tutto bagnato, sì, ed era la febbre che mi aveva fatto sudare. Dapprima la mia coscienza era confusa, non capivo che cosa fosse successo, mi guardavo intorno sbalordito, mi pareva di essere un altro, di aver cambiato natura, non mi riconoscevo più. Mi palpai le braccia e le gambe, stupefatto di vedere la finestra da quella parte e non dal lato opposto, e udivo scalpitare i cavalli nel cortile e mi pareva che fossero sopra di me. Avevo la nausea e mi sentivo i capelli appiccicati e gelati sulla fronte. Poggiando sul gomito, guardai il cuscino. C'erano molti ciuffetti di capelli umidi. Durante la notte mi si erano gonfiati i piedi nelle scarpe, ma non mi facevano male, soltanto non riuscivo ad articolare le dita. Verso sera, era già il crepuscolo, mi alzai e tentai di muovermi, prima a passi brevi e guardinghi, badando a non perdere l'equilibrio e cercando di risparmiare possibilmente i piedi. Non avevo forti dolori e non piangevo. Nell'insieme non ero triste, anzi, mi sentivo beato e contento. Non mi venne neanche il pensiero che la situazione potesse essere diversa da quella che era. Poi uscii. L'unica cosa che mi torturava un poco, nonostante il disgusto del cibo, era la fame. Avevo di nuovo un appetito formidabile, una voglia di divorare avidamente che diventava sempre più acuta e cattiva. Mi sentivo rodere lo stomaco senza misericordia. Pareva vi si svolgesse un lavorio strano e silenzioso, che ci fossero alcune dozzine di animaletti graziosi. Essi posavano la testina da una parte e rosicchiavano un poco, la posavano dall'altra e rosicchiavano un altro poco, poi stavano fermi un momento e ricominciavano, mordevano senza rumore e senza fretta, e dove arrivavano lasciavano il vuoto e il deserto. Non ero malato, ero soltanto fiacco e incominciai a sudare. Decisi di andare in piazza del mercato per riposarmi. La strada era lunga e faticosa, ma infine ero quasi arrivato. Ero all'angolo fra la piazza e la Tovgate. Il sudore mi colava negli occhi, mi appannava gli occhiali, mi rendeva cieco. Mi ero fermato appunto per asciugarmi il sudore. Non sapevo dove fossi, né ci pensavo. Intorno a me c'era un grande frastuono. A un tratto udii un grido secco. «Attento!» Udii il grido, lo udii benissimo, e mi scansai con quella rapidità che mi consentivano le mie povere gambe. Un carro di pane mi passò accanto come un mostro in fuga e la ruota mi sfiorò la giacca. Se fossi stato un po' più svelto, non mi sarebbe accaduto nulla. E forse avrei potuto essere un po' più svelto, un tantino più svelto, se avessi raccolto tutte le forze. Ma ormai era fatta. Un piede mi doleva. Avevo due dita schiacciate. Sentivo che mi si erano rattrappite dentro la scarpa. Il conducente diede uno strattone alle briglie e fermò il veicolo. Si volse e domandò atterrito se mi ero fatto male. Sì, ma poteva essere peggio. Niente di grave. Mi pareva che il piede non fosse rotto. Ah, non importa. Mi trascinai al più presto possibile verso una panchina. La gente che si era fermata a guardarmi a bocca aperta mi dava soggezione. Non era poi stato un colpo mortale. Pur avendo la solita sfortuna, me l'ero cavata a buon mercato. Il peggio era che la scarpa mi si era aperta in due. Sulla punta la suola si era staccata. Alzai il piede e vidi che la punta della scarpa era insanguinata, ma non era stata colpa di nessuno. Quell'uomo non aveva certo inteso aumentare le mie sciagure. Era molto spaventato. Se gli avessi chiesto uno dei pani che aveva nel carro, forse l'avrei ottenuto. Anzi, certamente me l'avrebbe dato con piacere. Dio gliene renda merito. Avevo una fame atroce. Avevo tanta fame che non sapevo dove battere la testa. Mi torcevo sulla panchina e premevo le ginocchia contro il petto. Quando fu buio, mi trascinai fino al municipio. Dio solo sa come vi potei giungere. Là sedetti sulla ringhiera della scalinata. Mi strappai una tasca dalla giacca, me la ficcai in bocca e mi misi a masticare, ma senza pensarci, aggrottando la fronte. I miei occhi guardavano nel vuoto senza vedere. Intorno c'erano alcuni ragazzi che giocavano. Li udivo come attraverso una nebbia e così udivo i passanti, ma non pensavo a nulla. Non vedevo nulla, non udivo nulla. A un certo punto mi venne in mente che avrei potuto andare a prendere un pezzo di carne cruda al mercato della carne. Mi alzai, salii di sbieco la gradinata del municipio e, giunto all'altezza dei chioschi dei macellai, scesi e mi trovai quasi in mezzo alle bancarelle. Allora mandai una voce su per le scale, come se comandassi a un cane di rimanere lassù, e mi rivolsi audacemente al primo macellaio che mi trovai davanti. «Sentite, fatemi un piacere, datemi un osso per il cane, soltanto un osso. Non occorre che ci sia carne attaccata, basta che abbia qualche cosa da mettere sotto i denti». E ricevetti un osso bellissimo, al quale era attaccato anche un po' di carne. Me lo infilai sotto la giacca e ringraziai con tanta effusione che il macellaio mi guardò stupefatto. «Non c'è di che», disse. «Ah, non dite così», sussurrai. «Siete molto gentile». E risalii le scale con un gran batticuore. Mi internai in un vicolo, lo Smedkang, e mi fermai presso una vecchia porta sgangherata. Non si vedeva alcuna luce accesa. Quel buio era il benvenuto. E incominciai a rosicchiare l'osso. Non sapeva di niente. Puzzava di sangue guasto e mi venne subito da rigettare. Provai una seconda volta. Se riuscivo a tenerla nello stomaco, la carne doveva pure agire. Il difficile era tenerla. Infatti fui costretto a rimetterla. Montai in collera, morsi furiosamente la carne, ne strappai un brandello e lo inghiottii per forza. Inutile. I pezzetti di carne, appena si scaldavano nello stomaco, ritornavano su. Stringevo i pugni, piangevo dalla disperazione e masticavo come un ossesso. L'osso era tutto bagnato dalle mie lagrime e non facevo che rimettere, bestemmiando e rosicchiando, mentre pareva che il cuore mi scoppiasse, e a gran voce sacramentavo contro tutte le gerarchie celesti. Silenzio, non un'anima intorno a me, non un lume, non un suono. Avevo dentro un tumulto orrendo. Gemevo e piangevo, digrignando i denti ogni volta che vomitavo quei brandelli di carne che forse avrebbero potuto saziarmi. Ma ogni tentativo era vano e finii per scagliare l'osso con odio rabbioso contro la porta, gridando e alzando i pugni minacciosi al cielo, stringendo le dita come artigli e urlando con voce rauca e impotente il nome di Dio. «Ascolta, Baal del cielo! So che non c'è Baal, che non c'è Dio, perché se ci fosse, se tu esistessi, ti maledirei fino a far tremare il firmamento sopra le fiamme dell'inferno. Ascolta, io volevo servirti, ma tu hai rifiutato i miei servigi, tu mi hai respinto, e io ti volgerò le spalle per sempre perché non hai colto il tuo momento. Ascolta, so che devo morire, api del cielo, eppure ti insulto, anche se sono a un passo dalla morte. Tu hai usato la violenza contro di me e non sai che non mi piegherò mai e poi mai nella sventura. Non dovresti saperlo, hai creato il mio cuore dormendo. Io ti dico che tutta la mia vita e ogni mia goccia di sangue è felice di insultarti e di sputare sulla tua faccia. Da questo momento rinnegherò tutte le tue gesta e la tua natura. Maledirò il mio pensiero se si rivolgerà a te sia pure una volta sola e mi strapperò la lingua dalla bocca se dovessi pronunciare ancora il tuo nome. Se ci sei davvero, questa è l'ultima parola che ti dico nella vita e nella morte. Ti saluto e taccio ormai e ti volgo le spalle e me ne vado per la mia strada. Silenzio. Demoralizzato e fremente, me ne stavo là, tremando, sibilando maledizioni e bestemmie, singhiozzando e versando lacrime ardenti, affranto dalla mia ira folle e impotente. Ahimè, tutto ciò di cui ero stato capace in quel mio abbandono era stato un discorso retorico e libresco. Così stetti là, forse ancora una mezz'ora, singhiozzando e mormorando e tenendomi aggrappato alla porta. Ed ecco voci, Due uomini che discorrono, che si avvicinano. Sono entrati nello Smedgang. Mi allontano, strisciando lungo le case, e ritorno nelle vie illuminate. Ed ecco, mentre scendo, barcollando per la Jungsgate, il mio cervello ricomincia a lavorare in modo curioso. Mi viene in mente che quelle misere baracche laggiù al mercato, quelle botteghe cadenti piene di stracci vecchi, sciupano tutta la zona, rovinano la piazza del mercato, sono una vergogna per tutta la città. Che schifo! Via quel ciarpame! E andando avanti incomincio a calcolare quanto poteva costare il trasferimento di tutto l'istituto geografico, di quel bel edificio che ammiravo ogni volta che gli passavo davanti. Trasportarlo al posto di quelle baracche poteva costare certamente dalle 70 alle 72 mila corone, una bella sommetta, senza dubbio un bel gruzzoletto, almeno per incominciare. E annuivo con la testa vuota, ammettendo che era certo un bel gruzzoletto, almeno per incominciare. Rabbrividivo in tutto il corpo e dopo aver finito di piangere, singhiozzavo ancora di quando in quando. Sentivo dentro di me che non avevo ancora molto da vivere e che ero arrivato all'ultimo buco della cinghia. Del resto mi era abbastanza indifferente, non me ne preoccupavo di certo, tutt'altro. Scesi al porto, sui moli, allontanandomi quindi sempre più da casa mia. Avrei anche potuto distendermi tranquillamente in mezzo alla strada e morire. A poco i miei dolori si erano smorzati. Mi sentivo solo bruciare orrendamente il piede ferito. Anzi, ebbi poi l'impressione che quel dolore mi si propagasse per tutto il corpo. Ma non faceva poi tanto male. Avevo sopportato di peggio. Così arrivai pian piano alla banchina della ferrovia. Non c'era traffico, non c'era rumore. Soltanto qua e là un uomo, uno scaricatore o un marinaio con le mani nelle tasche dei calzoni. Notai un tale che zoppicava. Passandomi vicino mi lanciò un'occhiata torva. Senza pensarci lo fermai. Mi tolsi il cappello e gli domandai se la suora era già partita. E non so perché gli schioccai le dita proprio davanti al naso e dissi «Sì, per Dio, la suora!» La suora... L'avevo dimenticata. Il pensiero di quella nave aveva dormito nella mia mente incosciente e l'avevo portato dentro di me senza saperlo. Già, la suora era partita da un pezzo, ma non sapeva dirmi almeno per dove. Quello rifletté fermo sulla gamba più lunga, tenendo sospesa la più corta e dondolandola un po'. «No», rispose. «Sapete che cosa abbia caricato?» «Non so», replicai, ma ormai avevo dimenticato anche la suora. Domandai quanta strada ci fosse di lì fino a Holmestrand, calcolando la distanza in care vecchie miglia norvegesi. «Fino a Holmestrand ci saranno circa... oppure fino a Veblungsnes?» «Dicevo, credo che fino a Holmestrand... Già, prima che mi dimentichi...» Lo interruppi ancora. «Volete avere la compiacenza di darmi un pizzico di tabacco, un pizzico soltanto?» Egli mi diede un po' di tabacco. Io lo ringraziai calorosamente e me ne andai. Il tabacco non me lo misi in bocca, ma in tasca. Quell'uomo mi seguiva con lo sguardo. Forse avevo destato in lui qualche sospetto. Continuavo a sentirmi addosso quel suo sguardo diffidente. Non potevo sopportare di essere perseguitato in quel modo. Mi volsi, lo raggiunsi barcollando e gli gridai «Ciabattino!» Soltanto questa parola, «Ciabattino» e nient'altro, e lo guardai negli occhi. Sentivo che lo fissavo con due occhi spiritati. Mi pareva di guardarlo da un altro mondo. Mi fermai alcuni istanti e poi ritornai verso il piazzale della stazione. Quello non aveva detto una parola, ma mi teneva d'occhio continuamente. «Ciabattino», mi fermai. «Ah, certo, l'avevo capito subito. Quello sciancato l'avevo già incontrato una volta lassù alla Grense, una mattina che c'era tanto sole. Allora ero andato a impegnare il panciotto. Mi pareva che fosse passata un'eternità. Mentre ci stavo pensando, appoggiato al muro di una casa, Mi riscossi improvvisamente e feci per trascinarmi avanti, ma non ci riuscii. Alla fine guardai di fronte a me, costernato e confuso, cercando di nascondere il mio imbarazzo. Mi trovavo a faccia col commendatore. Improvvisamente non ebbi più vergogna. Mi staccai dal muro e avanzai di un passo. Volevo che mi vedesse, non per muoverlo a compassione, ma soltanto per ironia di me stesso, per mettermi alla berlina. Avrei potuto buttarmi nella polvere, rotolarmi in mezzo alla strada e pregare il commendatore di calpestarmi, di camminarmi sul viso. Non trovai neanche la forza di dire buonasera. Il commendatore probabilmente intuì che avevo qualche cosa da dirgli. Mentre rallentava il passo, gli dissi per trattenerlo: «Volevo venire a portarvi qualche cosa, ma non ho potuto terminare». «Davvero?» rispose e domandò: «Non avete ancora terminato?» Ma la gentilezza del commendatore mi fece venire le lacrime agli occhi. Mi raschiai la gola e tossii per darmi un contegno. Il commendatore si lisciò il naso col pollice e mi guardò. «Ma intanto avete di che vivere?» «No», risposi, «non ho niente. Oggi non ho mangiato, però, santo cielo, ma non potete andare avanti così, morirete di fame», disse, e aveva già la mano in tasca. Allora il mio amor proprio risorse e mi riappoggiai al muro mentre il commendatore frugava nel portafogli. Stavo zitto ed egli mi porse un biglietto da 10 corone. Così, senza complimenti, mi dava 10 corone e ripeteva che non era giusto che morissi di fame. Balbettai qualcosa, come per rifiutare, e non volli prendere il biglietto. Mi vergognavo, e poi era troppo. «Ma andiamo, che sciocchezze!» esclamò guardando l'orologio. «Ero venuto ad aspettare il treno, ed ecco che arriva!» Presi il denaro. Ero paralizzato dalla gioia. Non dissi una parola, non ringraziai nemmeno. «Non c'è nulla di cui dobbiate vergognarvi», concluse il commendatore. «So benissimo che in compenso potete scrivere qualche cosa». E se ne andò. Quando si fu allontanato di alcuni passi, mi accorsi che non lo avevo ringraziato. Tentai di raggiungerlo, ma non potevo camminare abbastanza in fretta. Le gambe si rifiutavano. Per poco non caddi lungo disteso. La distanza fra lui e me andava aumentando. Rinunciai, quindi, a rincorrerlo. Feci per gridargli una parola di ringraziamento, ma non ne ebbi il coraggio. Quando finalmente osai dargli una voce, era scomparso da un pezzo. La mia voce era troppo fiacca. Rimasi dunque sul marciapiede a guardare in quella direzione e a piangere in silenzio. «Una cosa simile non mi era ancora capitata», dicevo tra me. «Mi ha dato 10 corone. Tornai indietro e mi misi nel punto dove si era fermato e rifeci tutti i suoi movimenti. Avvicinai il biglietto agli occhi umidi, lo esaminai da una parte e dall'altra e imprecai. Era proprio vero, tenevo in mano un biglietto da 10 corone. Poco dopo, forse anche molto dopo, perché dappertutto si era fatto silenzio, mi trovai chissà come davanti al numero 11 della Tomte Gate. Là avevo ingannato un cocchiere che mi ci aveva portato. Quella era la casa che avevo attraversato senza che nessuno mi vedesse. Mi fermai canticchiando fra me. Entrai un'altra volta in quella casa e raggiunsi di filato il ristorante e alloggio per viaggiatori. Chiesi ricovero e ricevetti subito un letto.
Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.